Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti all'ultima puntata della settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come sempre in onda fino alle 12.30 circa, al notiziario. Noi, come sempre, vi invitiamo ad andare sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare per seguire il thread di informazioni che trovate sempre molto abbondante. Potete seguirci live oppure ritrovarci in podcast sul sito oppure sulla app di Radio Popolare, scriverci per segnalazioni e richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it e naturalmente potete scriverci in diretta come sempre SMS, WhatsApp oppure su Telegram al 331-6214013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Oggi puntata del venerdì, ritroveremo Antonio Serra ancora una volta per la rubrica dei fumetti che da sempre chiude la puntata finale della settimana di Cult. Parleremo a lungo della biennale, in particolare delle biennali teatro, musica e danza di cui è stata fatta una conferenza stampa recentemente, facendovi sentire i direttori e come la biennale evolve in funzione anche dei mesi passati e della pandemia. Tiziana Ricci ci porta a scoprire anche quest'anno come si svolgeranno le giornate FAI all'aperto, che si rinnovano anche per l'edizione 2020. Anche qui ci sono ovviamente delle modifiche, dei cambiamenti, ma anche molto creativi. Ma apriamo la trasmissione riproponendovi una conversazione fra Barbara Sorrentini e Giorgio Diritti a proposito del suo film Volevo nascondermi, che era stato terminato e presentato proprio un attimo prima del lockdown e che adesso ritorna in sala. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara. Giorgio Diritti.
Bentornato a Radio Popolare, sempre un piacere averti ospite, ciao.
Ciao, grazie, molto piacere anche per me.
Appena tornato da Berlino con Volevo nascondermi e un premio, insomma un orso d'argento per Elio Germano come miglior attore, sarai felicissimo, immagino.
Sì, sì, molto, molto, è un riconoscimento molto importante e in generale insomma il film ha avuto un'accoglienza molto positiva, insomma siamo molto contenti, diciamo, del riscontro, avevamo fiducia, ma ovviamente poi quando i film incontrano il pubblico, incontrano anche il pubblico dei festival, sia uno specchio che finalmente dice qual è la verità in un certo senso, quindi molto contento.
Tu alla fine hai deciso di uscire al cinema, insomma di far uscire questo film in un momento in cui i cinema stanno chiudendo in tutte le regioni, in cui molti hanno disdetto e posticipato l'uscita, però a questo punto hai detto no, voglio farlo uscire, come mai?
Sì, è una scelta che è stata fatta principalmente dai produttori e distributori e che io appoggio perché mi sembra che comunque sia, come ho detto, bello e positivo avere, come dire, un atteggiamento di fiducia rispetto a un ritorno alla vita, a qualcosa di positivo. Poi certamente è un po' una scommessa, però mi sembra importante in generale anche avere un po' di coraggio, sempre nel rispetto di quelle che sono le dimensioni, diciamo, delle regole in atto, di prevenzione, di attenzione, eccetera. Però insomma, se si può, insomma, è positivo sicuramente ridare un po' di sensazione di normalità, diciamo, insomma, nel vivere.
Ecco, adesso sì, facciamo qualche passo indietro. Dunque, Antonio Ligabue, un artista che tra l'altro appunto ha vissuto molto in Emilia Romagna, quindi anche forse lo spunto è dal film, si intuisce, no, l'idea di ritornare su quei paesaggi in un momento un po' passato, un momento che fu. Ma cosa ti ha spinto a raccontare Antonio Ligabue?
Ma guarda, penso che il motore principale sia stato da un lato l'affascinazione per il personaggio nella sua vicenda umana e dall'altro la scommessa che lui ha saputo vincere nel tempo rispetto a una sua determinazione nell'essere artista. Cioè, in fondo, oggi lo avremmo potuto definire incontrandolo un clochard o peggio, nel senso che era una persona spesso magari presa in giro, anche se poi aiutata, e nessuno avrebbe scommesso sulle sue qualità. Però la sua determinazione è sempre stata quella di credere nel suo punto di vista, nella sua unicità, di non scimmiottare i quadri magari degli altri o fare cose che non sentiva. È stato fedele alla sua, vorrei dire, urgenza espressiva. E questo nell'ambito della vita in generale, ma tanto più nell'ambito dell'arte, è una cosa secondo me preziosa che è bene mettere in luce, che è bene ricordare. Cioè, ognuno ha una sua identità e tanto più riesce a esprimerla, tanto più probabilmente arriva all'obiettivo.
Ecco, poi chiaramente il discorso dell'emarginazione, del diverso, degli sbagliati, no? Penso al discorso che ha fatto Elio Germano,
sì,
ricevendo il premio, è ovviamente è un senso del film molto forte.
Certo, è l'altro senso che mi ha guidato, perché comunque innanzitutto la sua storia ci insegna che nella diversità comunque noi abbiamo una ricchezza e non un problema, che ogni persona ha un patrimonio che può diventare un dono per l'intera comunità, e da questo punto di vista, cioè, credo che è un qualcosa che dobbiamo, su cui dobbiamo avere grande fiducia. Aprirsi vuol dire incontrare, nell'incontrare c'è lo scambio. Certe volte cito anche il fatto che insomma una pietra in una strada non sarebbe stata mai spostata se occludeva un passaggio, se non c'erano altri uomini che aiutavano, forse la ruota non sarebbe stata inventata altrettanto. Cioè, è fondamentale, secondo me, credere nella integrazione, nel senso di collaborazione umana, nel senso di quindi relazione positiva, e la diversità, che può sembrare una cosa che fa paura, in realtà è anche un elemento di grande arricchimento per tutti.
In Italia tutti abbiamo l'immagine di Ligabue, appunto, di questo volto fatto poi da un autoritratto, e la sua pittura è un po' naif. Quello che tu hai raccontato credo che sia anche abbastanza inedito, poi chiaramente ci sono gli studiosi, quelli che lo hanno seguito insomma con maggior passione. Quindi che studio, che lavoro hai fatto di ricostruzione proprio della sua storia anche sull'ambiente?
Mi sono calato nel territorio andando ad incontrare persone che l'hanno conosciuto, che hanno condiviso del tempo con lui, da persone che hanno condiviso molto tempo come i suoi autisti, oppure chi aveva ricordi anche di quando era bambino, eccetera. Sergio Negri, che oggi è un collezionista d'arte, che è stato tra i primi quando era ragazzino appunto a credere nel Ligabue, che è andato addirittura a fare gli studi all'Accademia perché era affascinato comunque dal mondo della pittura. Quindi queste sono state persone utili sul territorio, assieme ovviamente a molte altre che non riesco a citare, e poi c'è stato anche un lavoro di ricerca in Biblioteca Agostalla, c'è stato un lavoro di ricerca all'estero per la Svizzera, sono stati importanti i riferimenti di persone che già negli anni passati hanno scritto su di lui, raccogliendo quel che si poteva di testimonianze. La parte svizzera non c'è moltissimo, ma un po' alla volta siamo riusciti comunque a definire un percorso che io poi ho un po' interpretato anche così, in sintesi, e soprattutto in una logica che poi raccoglie un po' tutto il film, cioè una logica emotiva, nel senso che non ho voluto fare una biografia che cammina in senso temporale e che ci espone questo e quest'altro per gli accadimenti. Ma ho cercato di fare sì che il film fosse specchio di come Ligabue viveva le emozioni e quali erano le emozioni in cui si trovava, diciamo, inserito sia nella parte giovanile che poi nei momenti successivi, fino a quando, diciamo, è arrivato in ricovero alla fine. Quindi il percorso, diciamo, è stato un po' quello, la scelta di camminare più sulle emozioni che non su una biografia e basta, anche perché poi sarebbe stato anche difficile andare a raccontare tantissime cose.
E con Elio Germano vi siete capiti abbastanza al volo, si direbbe, dal risultato?
Direi di sì, anche perché lui è un professionista molto attento, che ha fatto un percorso parallelo mio, in parte condiviso e in parte l'ha fatto autonomamente, andando anche lui altrettanto ad incontrare persone sul territorio, facendo un discorso molto curato sulla lingua, su quello che era il parlare di allora, insomma ha costruito qualcosa, e poi quando, insomma, man mano abbiamo messo affinato la costruzione del personaggio, mi verrebbe da dire che parlavamo proprio la stessa lingua, quindi questo è stato molto positivo. Credo che il risultato sia anche legato a quello, insomma.
Sì, tra l'altro il linguaggio, anche tu hai detto lingua, la stessa lingua, però anche il linguaggio che utilizza è particolare, tra l'altro ogni tanto viene sottotitolato. Che lavoro è stato fatto sul linguaggio?
Ma ci sono dei piccoli filmati che derivano da questi documentari di Andreassi, in cui si vede un po' Ligabue e anche si sente un po' il suo parlare. Oltre a ciò, la gente del posto ci ha raccontato un po' come parlava, come non parlava, e si è fatto un percorso, diciamo, naturale di ricostruzione, cioè, sapendo che comunque era una persona che arrivava dalla Svizzera tedesca, quindi tutta una serie di termini e cose erano quelli, i riferimenti erano quelli, poi uniti a un po' di dialetto locale, man mano a una lingua italiana che dopo il fascismo diventava sempre più, diciamo, la lingua parlata anche in campagna, o comunque assumeva un ruolo significativo da quel punto di vista lì. Quindi c'è stata questa fusione qui, con una, vorrei dire, naturale dimensione di fusione di accenti e parole tra una lingua e l'altra, e questo anche perché poi, da quello che abbiamo capito, Ligabue vero era un po' così, cioè era molto estemporaneo da questo punto di vista.
Ultimissima domanda, i luoghi, tu sei un appassionato di quei luoghi, li hai sempre filmati con molta attenzione e anche in modo suggestivo, ma non nel senso da cartolina, intendo ovviamente, proprio di vita vissuta, ecco, e questa volta come ti sei mosso?
Ma mi sono mosso sempre con la, come dire, come un po' in tutti gli altri film che ho fatto, con il desiderio di far sì che lo spettatore che va al cinema, insomma, abbia la possibilità di entrare, fare una specie di viaggio nel tempo. Ecco, mi sembrava interessante anche una costruzione attenta di tutti i particolari, cioè anche di quanto le cose erano sporche, oppure di come erano le persone, le loro facce spesso non regolari, e questo perché quella dimensione di comunità lì rimanda anche a un mondo in cui, a mio avviso, diversi, di cui parlavamo un po' prima, erano inseriti, avevano un ruolo, avevano comunque una presenza nelle comunità, e seppur presi in giro e qualche volta anche con i ragazzi che gli tiravano le pietre dietro, erano riconosciuti come, tra virgolette, il matto del paese, ad esempio, no? Però in quello c'era un riconoscimento di ruolo, e in questo c'era quindi un essere parte della società, non emarginato. Oggi purtroppo sovente c'è questa fredda relativizzazione delle problematiche, a parte il grande lavoro che fanno i volontari e i servizi sociali, la società guarda a questi emarginati diversi certe volte troppo come un problema che non li riguarda, cioè sono emarginati ma nel senso vero, nel senso che non vengono considerati perché qualcun altro se ne deve occupare. Invece ai tempi di Ligabue, in quell'Italia lì, negli anni del dopoguerra, e fino probabilmente agli anni 70, c'era una naturale predisposizione a dare da mangiare a uno che passava di lì, ad aiutarlo e dargli un passaggio in macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo mi sembrava un altro aspetto importante, e mi sembrava importante che uscisse dalla visione delle cose, anche dal paesaggio, vorrei dire, no? Non solo da gesti o scene appositamente costruito, ma da un'atmosfera generale che dà alla vicenda la naturale dimensione dei rapporti umani in senso armonico.
Benissimo, grazie. Giorgio Diritti, volevo nascondermi al cinema, insomma non perdetelo perché poi come al solito in questi film passa anche un pezzo della storia d'Italia dal punto di vista artistico, sociale e anche locale per l'appunto.
Il film ha anche secondo me dei colori ironici, divertenti che veramente sono molto piacevoli anche da gustare.
Certo, è vero, fai bene a ricordarlo. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te.
Dei um laço no espaço pra pegar um pedaço do universo que podemos ver. Com nossos olhos nus, nossas lentes de azuis, nossos computadores luz. Esse laço era um verso, mas foi tudo perverso, você não se deixou ficar. No meu emaranhado foi parar do outro lado de lá, de lá. Ei, hoje eu mando um abraço. 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 Um amasso, um beijaço, meu olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho, desfaço, o acaso é o grão, senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. 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 Pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho, desfaço, o acaso é o grão, senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. 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 Ei.
E siamo arrivati a un appuntamento rituale, sarebbe un appuntamento diciamo consueto, ci siamo abituati nelle passate annate a presentarvelo, quello delle giornate FAI all'aperto. Ma alla luce della pandemia tutto quanto assume un significato diverso. Il servizio di Tiziana Ricci.
Il FAI ci aveva abituato in questi anni alle giornate di primavera, accompagnando tantissimi cittadini a visitare beni architettonici, palazzi, borghi solitamente chiusi e a goderne la bellezza. Quest'anno il Covid ci ha scippato la primavera e così il FAI ha pensato per questi giorni, per questo sabato e domenica, di proporre le giornate FAI all'aperto. 200 luoghi incantevoli in tutta Italia, parchi, giardini, cortili, orti botanici, tutto il verde custodito nei luoghi del FAI. E le opere d'arte della natura si potranno visitare su prenotazione, ma noi ne parliamo con Daniela Bruno, che è responsabile affari culturali del FAI, appunto.
Il FAI non rinuncia, nonostante la situazione critica degli ultimi mesi, appunto lo scippo della primavera, a proporre agli italiani le visite in luoghi speciali, selezionati e visitabili grazie alle delegazioni dei suoi volontari sparsi in tutta Italia. Sarà appunto un'edizione speciale, perché abbiamo pensato che in tutti questi mesi eravamo rimasti chiusi dentro casa e quindi avevamo voglia di uscire all'aperto, e questo è il titolo della manifestazione, Giornate FAI all'aperto. Si andrà a visitare non solo i beni del FAI, concentrandosi sugli spazi aperti e quindi giardini, parchi, vallate, baie, che sono tipiche appunto dei luoghi vari e ricchissimi del FAI, aperti tutto l'anno, ma soprattutto si andrà in oltre 200 luoghi in 150 città italiane, in tutte le regioni, concentrandosi anche qui sugli spazi aperti di natura. Questo è un po' il taglio di questa giornata FAI, due giornate che si vogliono concentrare sul patrimonio verde dell'Italia, sul patrimonio di natura.
Pochi mesi fa il FAI ha acquisito Palazzo Moroni a Bergamo.
Esattamente, infatti diciamo che l'apertura principale su cui vogliamo mettere tanta attenzione, perché è un omaggio che il FAI fa alla città di Bergamo che tanto ha sofferto in questi mesi, è l'apertura di un giardino che si visiterà in maniera del tutto eccezionale, perché il palazzo dovrà essere soggetto a restauri e adeguamenti che faremo nei prossimi mesi, ma volevamo dare un segnale a Bergamo e in generale valorizzare questo luogo splendido che è un polmone verde nella città alta di Bergamo, che sono i giardini Moroni. Un giardino peraltro curiosissimo, perché un giardino che non solo ha terrazzamenti all'italiana, panoramici su tutta la città bassa e sulle Alpi Orobie, ma che ha anche 2,5 ettari di campagna vera e propria, un'ortaglia con alberi da frutto, un roccolo, una vite supergola, quindi veramente un pezzo di campagna nel cuore della città.
Insomma, un'opera d'arte.
Un'opera d'arte della natura, infatti.
Tanto diciamo che andando nel sito del FAI si può scegliere tranquillamente, perché ho visto che avete messo tutti i luoghi che si possono visitare. Però ce n'è,
esatto,
qualcuno particolarmente bello.
Infatti, la cosa importante da dire è che bisogna scegliere il proprio luogo sul sito del FAI, www.giornatefai.it, e soprattutto che bisogna prenotare attraverso il sito, per cui online, la propria visita, questo anche per rispondere a tutte le norme di sicurezza che giustamente vanno rispettate. Quindi prenotare online la propria visita e magari con l'occasione, oltre a dare un contributo al FAI, avvicinarsi al FAI iscrivendosi al FAI. Tanti sono i luoghi veramente particolari, speciali, e tutti di natura, concentrandosi sulla cultura della natura, andando a scoprire magari le piante negli orti botanici, da Trieste a Roma, addirittura un orto botanico che è stato fondato dai genitori di Italo Calvino a Sanremo, oppure un orto sulle Alpi Apuane, un orto botanico, però anche per esempio borghi storici immersi nella natura, il borgo curiosissimo di Monesteroli alla Spezia, che si raggiunge attraverso una scalinata di 1200 gradini, dove i delegati del FAI, i volontari, faranno, accompagnati dal CAI, una bella passeggiata. E poi anche per esempio delle riserve naturali, un pezzo di costa incontaminata che si trova a Roseto degli Abruzzi, a Teramo, sottratta dalla speculazione edilizia da alcuni volontari che oggi ne fanno le guide.
So oppure che avete qualche protagonista anche a Matera o da quelle parti.
A Matera, per esempio, in Basilicata, uno dei monumenti più belli che vogliamo far visitare sono gli alberi monumentali, per cui per esempio vicino Potenza il faggio di San Michele a Sasso di Castalda, oppure tanti sono il patriarca di Ferrandina vicino a Matera, che è un olivo millenario con un tronco che misura 8 metri immerso in un oliveto monumentale con tronchi dalle forme più bizzarre.
Allora,
gli alberi monumentali sono al centro della proposta di queste giornate.
Appunto, in questa edizione solitamente parliamo delle opere d'arte degli uomini e invece in questo caso delle opere d'arte della natura.
Esattamente, è una voglia che forse viene anche dalle circostanze, recuperare le cose semplici, recuperare la natura che è salutare, che è ricreativa, ci fa bene, ma che è soprattutto una parte fondamentale della cultura. Ci siamo detti, ma com'è possibile che magari sappiamo riconoscere un capitello o un'opera d'arte, ma non sappiamo riconoscere un acero da un castagno? Questa parte della cultura di un uomo e di un cittadino responsabile dell'Italia e del mondo, del futuro, vogliamo provare a colmarla anche con questa iniziativa.
Insomma, bisogna rivederlo questo rapporto con la natura, anche perché durante la chiusura, durante il lockdown, la natura ha avanzato, no? Noi ci siamo ritirati nelle case, nei luoghi, e la natura è arrivata. Infatti abbiamo visto orsi, caprioli che si avventuravano anche in zone abitate.
E già, se non ci siamo noi in giro, il mondo non è vuoto, tutt'altro, ma anzi, scriveva Mancuso, Stefano Mancuso, che è una nazione quella delle piante, la nazione forse più potente di tutto il pianeta,
rivolgendo
molta più attenzione.
Diceva anche che le città vanno forestate, bisogna che gli alberi, il verde, la natura entri a far parte da protagonista e non come contorno, come ornamento soltanto.
Vabbè. Esatto, del nostro mondo, della nostra cultura, appunto, perché anche questa è parte della cultura.
Ed era il servizio di Tiziana Ricci sulle giornate Fai all'aperto, manifestazione che prende il posto delle giornate di primavera, alla luce anche delle necessità che la pandemia dispone. Naturalmente tutte le informazioni sul sito del Fai. Adesso un momento di pubblicità e noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Seconda parte di Cult di quest'oggi, l'ultima puntata della settimana, come sempre ve lo ricordo, fino alle notizie delle 12:30. Fra un attimo vi parliamo di alcune delle biennali 2020, manifestazioni come tanti altri festival che hanno subito parecchie modifiche, comunque sono state in sospeso per molti mesi a causa della pandemia. Recentemente c'è stata la conferenza stampa di presentazione delle biennali teatro, musica e danza. Fra poco vi facciamo sentire le voci dei direttori e del presidente della biennale. Prima però devo fare un saluto. Sapete che io a Cult di solito non li faccio i saluti personali, ma non per cattiveria, ma insomma diciamo che abbiamo poco tempo e quindi diventa complicato, ma in questo caso faccio un'eccezione per una nostra ascoltatrice molto assidua che per una serie di motivi è entrata in contatto con noi proprio ieri. Si chiama Anna Lizzorni. Le mandiamo un abbraccio e speriamo che ci continui ad ascoltare sempre, come molti dei nostri ascoltatori fedelissimi. Vi ricordo che ci potete sempre scrivere al 3316214013. Max mi segnala tutta una serie di cose che derivano, che possono essere lette sul sito superabile.it. soprattutto su questioni che riguardano alunni e studenti con disabilità e la ripresa delle scuole, dove dovranno essere per esempio posizionati, il fatto che debbano comunque condividere con i loro compagni non disabili tutte le esperienze possibili. Quindi Max, ho capito, Max Cignarelli, il nostro dico sempre il nostro consulente in diretta di CALT, gli mando un abbraccio e un buon weekend. Finita questo momento in cui appunto volevamo salutare alcune persone care, diciamo così, mi sembra la definizione migliore, arriviamo a parlare dunque delle biennali, non di quella d'arte, di quella vi parlerà Tiziana Ricci in abbondanza un pochino, tra l'altro avevamo già toccato l'argomento, bensì di quelle di teatro, musica e danza. Vi facciamo sentire un estratto dalla conferenza stampa. Cominciamo con il presidente della biennale, Paolo Baratta, che ci racconta anche un po' che cosa ne pensa della situazione attuale, del modo in cui la Biennale dovrebbe progredire.
L'immagine della Biennale che vogliamo dare nei prossimi anni non sarà una Biennale che vive delle proprie mostre e basta, soprattutto non saranno mostre che hanno un inizio e una fine, ma ognuna di loro sarà la componente di un dibattito e di un dialogo più largo. Un dialogo che unirà le sei discipline che sono il DNA della Biennale e che avranno una prima testimonianza in una mostra curata dai sei direttori, compresa Cecilia Lemani, che curerà arte nel 2022, e Hashim Sarkis, che non ha potuto fare architettura quest'anno, e che sarà ospitata nel padiglione centrale dei giardini. È un primo segnale importante di dialogo, di un dialogo che farà tesoro di tutto quello che i direttori ci proporranno durante le loro mostre e le loro attività di college, e che diventeranno patrimonio di tutti e che probabilmente saranno il primo passo verso un progetto ancora più ambizioso, un progetto di ricerca sulle arti contemporanee che vedrà Venezia il luogo dove tutto questo si dovrà svolgere. Inoltre quest'anno sono 125 anni della vita della Biennale e non racconterò nulla di quello che la mostra dei sei curatori mostrerà, perché ci sarà una conferenza stampa dedicata, ma io credo che la conferenza stampa che facciamo oggi per raccontare il lavoro di teatro, musica e danza sarà molto molto importante, e ve lo testimonierà la presentazione dei programmi da parte dei tre direttori, che assolutamente con determinazione, coraggio e passione sono passati attraverso mesi di incertezza, spostamenti di date, rielaborazione dei loro programmi, anche se devo dire che per musica e teatro i programmi sono rimasti praticamente quelli originari. Solo danza ha dovuto subire qualche spostamento, ma per un fatto logistico. Alcuni degli ospiti previsti venivano da paesi dove il lockdown è ancora delle fasi che non ci lasciano prevedere un finale troppo molto vicino. Ci sono state varie fasi in questi mesi prima di arrivare a questa conferenza stampa propositiva, dove abbiamo affrontato anche temi molto attuali, ma che abbiamo voluto, come dire, affrontare con molta determinazione. Uno di questi temi è la possibilità che le mostre della Biennale potessero avere una componente digitale online molto forte. È una formula che rifiutiamo con assoluta consapevolezza, non solo perché ci sono forme d'arte, le arti dal vivo, come mi piace chiamare musica, teatro e danza, e non solo spettacolo dal vivo, non possono fare a meno del loro pubblico, ma non possono fare a meno del loro pubblico neanche chi viene ad ammirare le opere degli artisti di tutto il mondo o l'installazione degli architetti. L'essere presenti e presenti a Venezia e in un luogo che ha concepito qualcosa di assolutamente straordinario, come costruire un proprio mondo ospitando i padiglioni di tanti paesi contemporaneamente, è un'esperienza unica. Non si può pensare che sia solo un modo di fruire la visione di qualcosa, sta veramente all'interno del senso di queste mostre. Quindi ci opponiamo assolutamente con determinazione all'idea di sostituire la presenza fisica con delle presenze per quanto utili, per quanto riguarda alcune attività collaterali. La Mostra del Cinema probabilmente avrà molte conferenze stampa in streaming, ma non assolutamente sostituibili a quelle che sono le attività di mostra a cui siete abituati.
Così il presidente della Biennale Paolo Baratta nel presentare le edizioni 2020 delle Biennali Teatro, Musica e Danza. Sentiamo un estratto dell'intervento del direttore della Biennale Teatro, giunto al suo quarto anno e quindi ultimo, Antonio Latella.
Eccomi a voi signori, grazie, grazie presidente, grazie per quello che ha detto all'inizio. Stamattina pensavo come si comincia, come si deve intervenire. Ho pensato che più che preparare un discorso è una conferenza diversa, è una conferenza che apre al dialogo, perché entrate nella mia casa, io entro nelle vostre case, quindi stiamo dialogando. Ho pensato che questo è il teatro, è il dialogo. E, lottiamo per il dialogo da anni, con il pubblico, con i critici, con gli operatori, con gli spettatori, i macchinisti, i tecnici, i disegnatori del suono, i scenografi, i costumisti, gli attori, i registi, i drammaturghi, gli operatori. È una grande comunità il teatro e dialoga, non chiacchiera, dialoga, perché col dialogo si costruisce. Pensiamo a questo, pensiamo al fatto che in questo momento siamo stati costretti a nasconderci. Il nostro titolo era già stranamente così, non nascondeteci. Questa biennale, questo quarto atto, questo definitivo atto che chiude un percorso, è nato qualche anno fa, quando dialogando con gli operatori stranieri, che venivano in biennale e anche con gli artisti dove mi capita di lavorare qualche volta all'estero, ho capito che non conoscevano il teatro italiano, se non pochi nomi. Quindi, e non conoscevano soprattutto le condizioni del teatro italiano, che sono veramente povere, ma continuiamo a esserci, continuiamo a parlare. Quindi ho pensato che era importante costruire un padiglione del Teatro Italia come ultimo anno. Sapete che in questi anni si è lavorato molto sul processo creativo, cioè ho portato artisti che non erano conosciuti e ho cercato di mettere una lente ingrandimento su cos'è un processo creativo per far capire che il teatro è parte da uno studio, dalle prove, non è solo l'atto finale. Questo processo creativo, come raccontarlo con un gruppo di soli artisti italiani? Non si potevano fare delle retrospettive, quindi è la direzione artistica che deve cambiare. La direzione artistica, in questo caso io, ho contattato degli artisti, ho proposto a loro un tema, alcuni hanno detto sì e altri hanno detto no, di lavorare tutti insieme sulla censura e quindi di lavorare, di far partire un processo creativo su questo. Gli artisti si sono trovati, mi hanno proposto tanti testi, tante cose diverse, ma hanno piano piano costruito questa biennale. Prima con me e poi ci siamo anche confrontati tutti insieme, ci siamo visti a Venezia, credo un paio di volte, per confrontarci, dirci le cose e costruirla drammaturgicamente tutti quanti insieme. Una biennale che inizia, come avete visto, da Gualtieri, dalla poesia, e finisce con la pedagogia. È una biennale che guarda al contenuto più che all'estetica, non è un fuoco d'artificio.
Così Antonio Latella, il direttore della sezione teatro della Biennale, che sarà a metà settembre, si è spostata, avrebbe dovuto essere a luglio, ma è riuscita a mantenere gran parte delle sue linee guida. Sentiamo adesso un estratto dall'intervento invece del direttore della Biennale Musica, anche quella rimandata ai mesi di fine estate, inizio autunno, Ivan Fedele.
Quella che ci interessa, che ci potrebbe incuriosire ancora di più se non la conoscessimo abbastanza, non è dominio limitato di un settore, di uno stile, di un orientamento, ma la troviamo e la possiamo trovare dappertutto. Ecco per cui noi abbiamo avuto Leoni d'Oro, Boulez, Sciarrino, Perghis, Benjamin, che si inseriscono in quel filone della cosiddetta musica contemporanea, insomma la musica di scrittura così come la conosciamo, ma abbiamo avuto anche compositori premiati con Leone d'Oro come Tandun e la Gubaidulina, direi di quella terra di mezzo in cui alcuni, direi quasi dogmi che la contemporaneità o quel tipo di musica contemporanea aveva volontariamente o involontariamente istituito, venivano bypassati attraverso esperienze che in quei compositori avevano un fondamento molto forte, ma li abbiamo dati anche a compositori che non sempre vengono considerati compositori appartenenti a un filone rigoroso, sbagliando. Uno Steve Reich, ma soprattutto per la prima volta Keith Jarrett, un jazzista, compositore, jazzista, improvvisatore, mi piacerebbe dirlo, abbiamo con lui, non dico riconosciuto perché non ha bisogno dei nostri riconoscimenti, ma ancora una volta sancito questa differenza, questa varietà. La varietà non deve far paura, la varietà è il motore dell'arte. Ascoltare, proporre, chiedere musiche differenti è fondamentale, è la nostra vita ed è in qualche modo la task, la missione della Biennale. Quest'anno il Leone d'Oro è Luis de Pablo, un grandissimo compositore, novantenne, ma con il brio di un giovanotto, ha attraversato le epoche più cruciali della musica contemporanea ed è un uomo che ha un compositore che ha una straordinaria fantasia, un catalogo immenso e mai incline a concedere nulla alle mode, che ci sono sempre state, come forse anche giusto che sia, e ha cercato sempre una strada originale. Quindi sono molto contento di vedere tra noi premiato e ascoltare un concerto monografico con musiche sue, di cui un concerto in prima assoluta, in occasione proprio dell'apertura del nostro festival. Mentre il Leone d'Argento, dato a Raphaël Sendeau, argentino naturalizzato francese, un compositore straordinario. E Sendeau è probabilmente il compositore più giovane che abbia dato l'avvio a una corrente estetica, la cosiddetta saturazione, la saturazione.
Così Ivan Fedele sul Leone d'Oro, Leone d'Argento, la Biennale Musica 2020, e adesso concludiamo con la voce di Marie Chouinard che coordina e dirige la Biennale Danza 2020.
Tutte e tutti, ringrazio il Presidente. Il titolo di questa festival di danza è And Now, e adesso, è l'espressione sacrale con cui si annuncia l'inizio di uno spettacolo. E adesso, signore e signori, ecco a voi. Noi, gli spettatori, abbiamo vissuto un'attesa comune. Ad un tratto, l'adesso del presentatore mette fine a questa attesa. Eccitazione, gioia, speranza. Si alza il sipario. E adesso siamo nel vivo dello spettacolo, una sequenza di istanti presenti che si concatenano, ciascuno al presente, in un presente che è perpetuo fino alla fine. Del presente costruito proprio per noi, costruito per mantenerci nella presenza per tutta la durata della rappresentazione, per mantenere nostra presenza al presente, in ciò che si sta creando lì sotto i nostri occhi, valore, rivelazione. Il presente vivente non è accessibile se non nell'incompiuto che si compie infinitamente. Scende il sipario. L'opera era destinata a evaporare, se non nella nostra memoria. Quanto vale la nostra memoria? È moneta? Acquista valore con il tempo? È l'arte la più povera, ma i suoi artisti vi diranno che abita nel baldacchino più vicino al cielo. Memoria, ma noi ci ricordiamo di molto poco. Qualche immagine, un'impressione, quel che resterà nella memoria somiglia forse proprio a ciò che l'autrice aveva in sé prima di dare inizio alla sua creazione. Un mare di sensazioni e qualche immagine folgorante. Siamo davvero coraggiosi e avventurosi noi spettatori, perché acquistiamo sempre un biglietto, riconfermiamo la speranza, l'atto di fede e ci ritorniamo. A volte ci sembra di aver perduto un po' del nostro tempo. I momenti di grazia sono rari, ma sublimi. E le perdite, un'accumulazione di speranza per la prossima volta. E quando arriverà la grazia, verrà a devastarci in tutta la crudeltà della sua bellezza. Uno spettatore conserverà con cura il programma, un altro il biglietto, una spettatrice chiederà un autografo, un'altra resterà alla discussione pubblica che segue, un'altra tornerà rapida a casa per provare a danzare come quella che ha visto stasera. Io c'ero, ho visto Steve Paxton, ho visto Louise Le Cavalier, ho visto Marlene Monteiro Freitas, ho visto Carole Prieur, ho visto Benoît Lachambre. Io c'ero, Sarah Bernard, vedendo Václav Nijinsky danzare, ha detto: ho paura, e saranno tutti con me al momento di morire lentamente. Grazie.
Davvero suggestivo l'intervento della direttrice della Biennale Danza Marie Chouinard, che ha concluso la conferenza stampa tenutasi pochi giorni fa di presentazione delle biennali differite nel tempo e parzialmente modificate nel programma, ma in presenza. Noi concludiamo quest'ampia pagina su queste biennali e adesso è il momento, come sempre, come tutti i venerdì, della rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Buongiorno Antonio Serra, si avvicina il momento fatidico, ancora un paio di settimane e poi toccherà fare quello che facciamo sempre alla fine di un ciclo.
Non è un caso, infatti, che oggi, per una casualità praticamente perfetta, parleremo proprio di Godzilla, come dire, per prepararci emotivamente,
certo,
al momento.
A quel momento, che gli ascoltatori più fedeli sanno. Però non, esatto, non stiamoci troppo su, perché sappiamo che siamo molto superstiziosi rispetto a tutta questa
no,
cosa.
No, siamo sopra il momento, però quello
però stiamo
di cui
sopra
parlare...
il personaggio, certo.
No, no, dobbiamo parlare del fatto che esce un bellissimo volume che si intitola Godzilla, la guerra dei 50 anni, che è un fumetto nuovo, insomma, quindi come fare a non segnalarlo, diciamo, ecco.
Soprattutto come potresti fare tu a non segnalarlo.
Infatti devo dire che devo anche ringraziare in questo caso la casa editrice, la Salda Press, che me l'ha fatto leggere in anteprima. Il volume uscirà il 2 di luglio, come dire, noi poi, insomma, ci sono tutta una serie di problematiche di tempistiche, per cui ho pensato che fosse opportuno a dedicargli un attimo di spazio adesso. Cosa racconta questa storia? Beh, innanzitutto è un fumetto realizzato proprio da un appassionato, inevitabilmente. L'autore, che si chiama James Stocco, che è un canadese, è chiaramente un super fan della nostra bestia radioattiva preferita, e racconta questa avventura che comincia nel 54, cioè che è la data del primo film di Godzilla, finisce nel 2002, quindi, come lui stesso scrive, non sono veramente 50 anni, sono 48, ci racconta un'escalation di una guerra che l'umanità combatte contro i mostri giganti, i megalosauri, che finisce, diciamo, con chiaramente un grosso colpo di scena, ma principalmente ci racconta la vita del protagonista, che, giovane soldato a Tokyo nel 54, matura poi nel tempo un rapporto molto particolare con questi mostri, e in particolar modo con Godzilla, cercando di capire qual è il loro ruolo all'interno della natura e del mondo, rendendosi perfettamente conto di quella che è la follia della guerra, che viene in realtà provocata dall'umanità. Non dimentichiamoci, insomma, che Godzilla viene generato dalle radiazioni nucleari. Quindi è una storia che ha anche una sua bizzarra morale, che si muove attraverso cinque capitoli che sono ambientati in vari posti, che sono il Giappone, il Vietnam, il Ghana, l'India e poi per finire l'intero mondo. In una marea di tavole che hanno uno stile di disegno che per certi versi è, come dire, caricaturale, in qualche maniera molto grottesco, ma nello stesso tempo invece è ultra dettagliato, ogni mostro ha migliaia e migliaia di scaglie dettagliatissimamente disegnate, i personaggi sono accuratissimi nel loro abbigliamento, nei dettagli degli ambienti, la ricostruzione dei monumenti delle varie capitali, città che inevitabilmente vengono distrutte dai mostri è ultra curato, quindi c'è un contrasto tra l'aspetto un po' buffo, diciamo, del tutto e l'aspetto invece drammatico della storia, che è proprio una caratteristica anche tipica dei film di Godzilla. Segnalo a chi abbia una passione per questi personaggi, per queste storie, l'incredibile sequenza dove Gigan, che è un mostro che pochissimi potranno ricordare, fa surf con una portaerei, che è veramente un colpo, diciamo, di follia pura, che lascia veramente di stucco chi legge. Insomma, niente, il volume è veramente divertente, è scritto veramente bene e funziona su due livelli, cioè se uno è appassionato di queste cose, qui c'è veramente di tutto, si ride, si piange, si ricordano scene dei film, così via, eccetera, cioè, dice, se uno non ha mai visto una roba del genere, beh, questo è un mondo strano che si apre davanti agli occhi del lettore, e la storia che viene raccontata è completa e, come dire, ci porta a fare tutta una serie di ragionamenti sulla natura, su noi stessi e così via, eccetera, che chiaramente funzionano molto bene e sono molto belli. Ultima particolarità, il fatidico grido è rappresentato con uno schema grafico misteriosissimo e incomprensibile, che è il ricalcamento di quello che appare nell'oscilloscopio quando si ascolta il suono di Godzilla, quindi una soluzione grafica estetica stranissima che mi ha lasciato anche questa molto colpito, perché diciamo anche questo signore si è posto il problema di come dell'urlo disegnato, diciamo così, ecco. E quindi dice, ho preferito non fare un effetto sonoro classico da fumetto, ma una rappresentazione estetica assolutamente incomprensibile, che però dà l'idea di quanto sia ingombrante questo fenomeno del grido di Godzilla. Niente, basta, questo era Godzilla, la guerra dei 50 anni, edito da Salda Press dal 2 luglio in tutte le librerie e fumetterie al modico prezzo di €24,90, sono più di 130 pagine, tutte a colori, tutte pagine doppie, super spettacolari.
Bene, grazie, che bel consiglio, particolarmente, insomma, adeguato al nostro periodo, direi. Grazie Antonio Serra, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Siamo arrivati alla fine di questa settimana e anche di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Adesso la linea va alle notizie. Noi ritorniamo lunedì alle 11.30, ci trovate sulla nostra pagina Facebook, sul sito, sulla app di Radio Popolare in podcast, e ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it. Ricordatevi che in questo weekend, se rimanete in città oppure magari andate in località dove ci sono iniziative culturali, sostenerle è sicuramente un gesto importante, significativo. A risentirci, buon weekend da Ira Rubini.